Il Signore ha permesso con me una cosa. Io non lo so perché, non me lo sono mai spiegato se non con la missione che devo fare. Era una ragazza di 16-17 anni così. Ero andata a riposare il pomeriggio, cerco di alzarmi, non sono capace più né di alzarmi né di parlare, niente. Come fosse... Mia mamma spaventatissima, mi scrolla, mi parla e io non potevo rispondere e capivo tutto. Vedevo la disperazione di mia mamma, vedevo soccorsi i miei fratelli, tutto un subbuglio e io non potevo dire ma sono viva, mi sento tutti. Questo l'ho provato personalmente. Se avessero detto delle cose assurde, adesso che cosa facciamo, adesso dove la seppelliamo, io ero sarei stata terrorizzata di dire oddio, mi seppelliscono che sono ancora viva e capisco tutto. L'ho provato personalmente, forse il Signore era permesso per la missione che dopo dovevo avere. Quindi state attenti, anche quando credete che una persona sia morta, ha dato l'ultimo respiro, aspettate a parlare, a dire certe cose davanti, perché può darsi benissimo che l'anima sia ancora là, non dà segni di vita, ma è ancora viva. Questo non so perché il Signore mi faccia dire queste cose, ma ogni modo ve lo dico anche perché me l'ha fatto proprio sperimentare. E allora siamo nelle mani di Dio, non possiamo noi, l'aborto è un omicidio volontario, premeditato, perché bisogna andare dal medico, bisogna fare tante cose, no, per abortire. Ma capite voi, non è possibile, noi non siamo padroni della vita. Se il Signore ha creato l'anima, è Lui ormai il padrone nostro. È Lui che dirige la nostra anima. È Lui che sa dove dobbiamo andare, cosa fare, eccetera. Io sempre faccio, sapete quegli esempi, forse li sapete già a memoria, ma ve li ripeto. Che un figlio illegittimo di un signorotto con una ragazza del popolo, noi non avremmo Leonardo da Vinci se avesse abortito. Se una moglie malata, tisica, con un marito ubriacone, avesse detto no, e cosa faccio di sto figlio? Noi non avremmo Beethoven. Per dirvi chi? Se una donna alla 23esima, dopo 23 figli, alla 24esima gestazione, avesse detto basta, il mio dovere l'ho fatto, noi non avremmo Santa Caterina da Siena. Questo per dirvi i tre esempi che il Signore mi fa sempre dire, perché sono i più lampanti, i più anche terribili, perché che se ne so io di quel bambino o di quella bambina che io ho fatto sparire, che cosa sarebbe diventata? Magari era un genio, magari sarebbe diventata una personalità. Anche di papi, quanti sono di quelli che erano di famiglie ricche, facoltose? Guardate Papa Giovanni per esempio, era un contadino, no? E i santi, anche Don Bosco era figlio di un contadino e di una, la mamma anche faceva la contadina. E ne è venuto fuori un santo di questo genere, un Don Bosco. Se la mamma avesse detto adesso cosa faccio? Lo faccio sparire? Sappiamo noi, vedete? E allora affidiamoci al Signore, affidiamoci a quello che il Signore ci dice, quello che il Signore ci insegna. E ci insegna a seguire le persone che vogliono il bene, che sono nella verità, non importa se loro non la praticano o non so, noi non siamo giudici però, ricordate che noi giudici non siamo. E se anche uno ha sbagliato, come lo possiamo giudicare? Allora non crediamo in San Paolo? A Allora non crediamo in San Pietro? I fondamenti, proprio le pietre basilari della nostra religione, sono due peccatori convertiti. Avete mai pensato? San Paolo era addirittura un persecutore. C'è voluto proprio una caduta da cavallo, come il Signore l'ha permesso, perché si convertisse. Noi non possiamo sapere, non possiamo giudicare. Ma dai frutti si conosce l'albero, dice Gesù. Non giudicate, dice, perché non sarete giudicati. Ma dai frutti si conosce l'albero. Se uno mi dice, questo io credo in questo e questo e questo, e quello che, in cui crede è buono, allora dico, va bene, sono d'accordo. Ma quelli che già per principio credono all'omicidio, al suicidio, a tutti i peccati, libero amore non parliamo, l'immoralità che c'è adesso, che regna adesso, ma come fa lo Stato a dire, possiamo dichiarare nullo un matrimonio? Ma lo Stato non c'entra con un sacramento, non c'entra, non può. E uno Stato che mi porta avanti queste leggi, permesso il divorzio, permesso l'aborto, permesso... Non è. Gli uomini che sostengono questo Stato non sono buoni, non sono da votare. Che se no io sono complice. Io sono complice. Può essere simpatico, può essere... Non guardiamo questo, guardiamo il programma. Guardiamo il discorso che portano avanti. E allora, sentiamo Gesù cosa dice. Nelle beatitudini, io vi leggo le beatitudini. Venute, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, sapete chi sono? Quelli che credono nella verità, quelli che dicono: non sono io la verità, non sono io che detto leggi, non sono io che dico quello che è bene e quello che è male. Eh no, io sono povera in questo, cioè non arrivo, non ho né l'intelligenza né la capacità, non sono un Dio, se no mi metto alla pari di Dio. Se noi leggessimo e meditassimo un po' più queste cose. Beati gli afflitti perché saranno consolati. E il mondo dice: beati quelli che godono, che bello, quello ha tanti soldi, può andare a destra e a sinistra, può girare il mondo, può andare ai primi alberghi. No. Il nostro Signore non è di quel parere, non è di quel parere proprio, non è con i gaudenti. Del resto io dico, anche quelli che apparentemente sono gaudenti, credete che dentro non abbiano delle afflizioni? Beh, beati dunque gli afflitti, beati i miti, perché erediteranno la terra. Del resto guardate, più miti dei papi, mi volete dire chi sono? Non hanno eserciti. Hanno una guardia svizzera che è là per apparenza, per bellezza, ma non per difenderli. Sono alla mercé di tutti, uno può andare dentro e può fare come hanno attentato la vita del Papa Giovanni. Siamo nelle mani di Dio, sapete, e dobbiamo rendere conto a Dio, perché tutti moriremo. Io prima di voi magari, per l'età che ho, ma anche voi. E non sappiamo quando il Signore ci chiamerà. non lo sappiamo. Dobbiamo essere sempre pronti. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Fame e sete della giustizia, l'abbiamo noi. Facciamoci un piccolo esame di coscienza. Noi abbiamo fame e sete di giustizia, e non sbaglieremo mica tante volte se avessimo veramente fame e sete di giustizia, perché l'unico giusto è Dio. Gli uomini, poveretti, quelli che seguono Dio, sì, quelli che sono d'accordo con le leggi di Dio, sì, ma gli altri, quelli che ammettono leciti tutti i peccati, anche i più gravi, anche quelli che gridano vendetta al cospetto di Dio, non si può, non si può. Uno Stato che mette possibile il divorzio, per esempio, ma che diritto ha? Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. E la misericordia non è quella che di dire che è bene quello che è male, no, eh? La misericordia è, ho nelle mani, non so, così, io non faccio del male, io sono contraria, logico, a quelli che commettono e vogliono il peccato, però non torco neanche un capello. E se posso li aiuto, perché? Perché il Signore mi ha insegnato a essere misericordiosa. Non sono io il giudice, è Lui il giudice. Io posso giudicare e scegliere quello, il pensiero, sì, ma non l'azione. Io non posso andare a uccidere quelli perché sono in peccato mortale. Non posso io andare a uccidere i musulmani, per esempio, perché non credono nel vero Dio ma in Allah, che è Satana. E poveretti, io prego per loro che si ravvedano, che si convertano. Vedete che è possibile convertirsi anche da, perché avete visto quello che di quel giornalista là, e l'avevano tenuto nascosto perché gli altri vogliono ucciderlo. E volete che sia vera una religione che vuole uccidere uno perché no? Il Signore ha detto non uccidere. Non uccidere, non è lecito uccidere, né per la religione, né per la patria, per nessun motivo. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Un esempio abbiamo. Sapete che il teologo più grande, più famoso, più che ha scritto veramente bene, è San Tommaso d'Aquino, con la Somma Teologica. Quando c'è stato il Concilio di Trento, hanno preso la Somma Teologica di San Tommaso d'Aquino e hanno esaminato secondo quello che lui aveva scritto, perché aveva scritto la verità. Ma sapete perché San Tommaso d'Aquino ha avuto questa grande grazia di conoscere così bene la verità, di scriverla così bene, eccetera? Forse non conoscete la vita. Lui era napoletano e voleva farsi frate, ma i suoi erano contrarissimi, e lo hanno allora rinchiuso in un sotterraneo, con la stufa, perché faceva freddo, anche a Napoli fa freddo d'inverno, no? Lì avevano messo la stufa perché non si ammalasse, però, e le stufe allora erano a legna, e hanno mandato 3 donne nude a tentarlo. Era un ragazzotto di 16-17 anni. A tentarlo proprio nella purezza, perché si dice, se cade in quello abbiamo vinto, non va più frate, no? Non diventa più frate. E lui che cosa ha fatto? Ha preso un tizzone dalla stufa e le ha rincorse hanno dovuto scappare tutte e tre queste donne. Certo, la tentazione era grande per un ragazzotto di 16-17 anni, e napoletano, perciò col sangue un po' caliente, come si dice, no? Va bene. Questo. Allora gli apparso un angelo e lo ha cinto di una cintura di castità. In tutta la sua vita non ha più avuto tentazioni contro la purezza. Ecco perché ha scritto così bene. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, ha detto Gesù. Essendo puro, avendo vinto una tentazione così grave, l'angelo, l'accinto della castità, non è stato più tentato, non è più caduto. Ha scritto del Signore le verità più chiare, tanto che il concilio l'hanno preso come base proprio della dottrina. Non sapevate questo, no? Forse non conoscevate questo particolare della vita di San Tommaso d'Aquino. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Più si è puri di cuore, più si conoscono le verità della fede, perché vedere Dio vuol dire quello, conoscere.